しけなた苦しい時にはいつでもこのサンバを踊るのよ夢見るためにときめく心のリズムは激しく高まるサンバのリズムましけなた愛してるのよあなた。
Bentornate, bentornati, siamo sempre a Letti e Lettini, un'altra puntata della trasmissione dal buffo titolo dedicata alla lettura nell'estate di Radio Popolare. Un saluto da Ira Rubini e come nostra consuetudine nella prima parte della trasmissione noi parliamo, conversiamo con un o una protagonista della cultura italiana, talvolta abbiamo avuto anche ospiti internazionali, dello spettacolo, della musica, insomma di tutto quello che non è scrittura, perché appunto sono loro a dirci quali sono i loro libri preferiti, i libri più amati, e a parlarci del loro lavoro e della loro estate. E allora a Letti e Lettini di quest'oggi siamo molto molto contenti di ritrovare Elena Mill, cantautrice e recente vincitrice di un riconoscimento veramente importante. Ci fa molto piacere perché l'abbiamo ospitata poco prima che vi partecipasse al Suggeritore Night Live in una serata molto bella in cui ci ha regalato 4 brani dal vivo e insomma la vincitrice di Musicultura 2025 Elena Mill è collegata con noi. Buongiorno Elena, ciao.
Buongiorno Ira, che bello tornare.
Allora, veramente congratulazioni, perché mi ricordo che ci avevi parlato della tua partecipazione, delle selezioni e di tutto il resto, e alla fine insomma hai trionfato.
Sì, che emozione, è stato un iter molto lungo per me, fra l'altro il primo, perché come ti avevo anche raccontato, ho iniziato ad esibirmi un anno e mezzo fa, ed è stato un inizio veramente con il botto, un'esperienza bellissima dall'inizio alla fine.
Allora, per chi non fosse venuto, non avesse sentito in diretta o in podcast la trasmissione in cui sei stata, tra l'altro grazie al suggerimento di un'altra artista, della drammaturga Anna Farina, che conosciamo bene e che insomma ci ha suggerito di chiederti se ti avrebbe fatto piacere venire da noi. Infatti ti ringraziamo ancora, ti aspettiamo quando vuoi, insomma vieni a parlarci del tuo lavoro, ci fa sempre piacere. Ma ricordiamo a chi non avesse sentito quella puntata o non seguisse alcune delle direttrici che segui tu, qual è il tuo percorso?
Allora, io ho iniziato a scrivere musica, a cantare fin da piccolissima, però l'ho fatto per la maggior parte della mia vita per me stessa e diciamo nell'ombra, anche forse per paura del giudizio esterno. Quando hai una cosa molto importante personale magari fai proprio fatica a condividerla con il mondo, però un anno e mezzo fa ho detto basta, ho già un repertorio mio, voglio buttarmi nel mondo, voglio poter condividere questa cosa anche con chi non mi conosce. E quindi mi sono buttata da sola, io e il mio ukulele, e il mio percorso è appunto appena iniziato, nel senso che uno dei primi passi è stato proprio iscrivermi a questo bellissimo concorso, questa manifestazione, definirlo concorso forse riduttivo, che è Musicultura, in cui appunto c'è stata la possibilità di sentire voci inedite come la mia. Ad oggi io non ho pubblicato nulla se non il brano con cui ho vinto questo concorso, grazie proprio alla pubblicazione di Musicultura stessa, cioè La ballata dell'inferno, che ho suonato anche da te. E quindi sono ancora in una fase sicuramente propositiva e creativa, e diciamo che in forno ci sono parecchi brani che spero di far uscire in tempi relativamente brevi nella forma dell'album.
E infatti noi a quello aspettiamo, siamo qui acquattati, esatto, come leoni adesso che ti abbiamo conosciuta meglio, insomma, per tenerti. Tenerti a battesimo è una frase che ho sempre detestato, ci mancherebbe altro, no, diciamo per tenerti compagnia, ecco, in qualche maniera, sì, in questo percorso. Invece, dato che hai affrontato un po' la questione della composizione, della creazione dei brani, come lavori?
Sì. Allora, io lavoro da sola, Per ora ho sempre lavorato da sola e infatti mi serve proprio creare il vuoto attorno a me per partire sicuramente da un'emozione che è fondamentale per iniziare a scrivere qualcosa che abbia un senso. E ma a volte mi si chiede, parti dal testo, parti dalla musica? Io scrivo insieme, nel senso che parto dall'emozione ed e poi sgorgano insieme suoni e parole. Infatti per me non c'è un suono giusto a prescindere dalla parola, non c'è un significato senza il suono e quindi tutto viene contemporaneamente. Sicuramente al centro c'è però di quello che scrivo sempre il testo e la melodia, nel senso che ho ancora per adesso una forma molto essenziale, quindi voce ukulele, praticamente zero strumenti, e quindi più che non l'arrangiamento è centrale proprio la linea melodica in quello che scrivo.
Infatti, tra l'altro, appunto, tu sei figlia d'arte anche se non di musicisti, no?
Allora, in realtà mio papà è proprio un musicista.
Ah, ecco, vedi, ero male informata. Sì. Sapevo che la tua mamma era una danzatrice.
Esatto, questo. È così che si sono conosciuti. I miei genitori sono stati insieme in realtà poco tempo, però i primi 5 anni di vita sono stati molto importanti per me. Cioè, nascere in una casa sempre piena di musica, di eventi dal vivo, è stato sicuramente un'impronta importante.
Mm. Adesso raccontaci un pochino del momento in cui ti sei esibita nell'ultima fase di Musicultura, dai, due cose, due Polaroid.
Sì, è stato molto emozionante. Innanzitutto sono stata l'unica di questi splendidi 8 vincitori, perché eravamo 8 vincitori, ad esibirsi da sola, nel senso che tutti gli altri concorrenti erano accompagnati e invece io da solista, voce ukulele, avevo un po', diciamo, tanta emozione addosso. Però quello che è successo, che è stato veramente veramente bello, è che lo Sferisterio, l'arena in cui mi sono esibita, ha la forma di un teatro greco in un certo senso, e venendo io comunque dal teatro, proprio dal teatro greco, nel senso che quando ero andata al liceo ho fatto per 5 anni un'esperienza bellissima mettendo in scena tragedie antiche. Quando sono salita sul palco ho avuto un po' di memoria muscolare, questa cosa mi ha tolto dall'imbarazzo e mi ha permesso di esprimermi con tanta emozione. Ecco, credo che sia questo quello che poi è arrivato al pubblico dello Sferisterio, che ha votato poi il vincitore assoluto dell'edizione.
Allora, e parliamo ancora negli ultimi 3 minuti della prima parte della nostra conversazione, dei tuoi prossimi progetti. Hai detto ci sono tanti brani in forno che speriamo vadano a comporre un album. Puoi accennarci, darci un indizio, senza, adesso so che non è carino parlare di un lavoro ancora in corso, però magari, non lo so, uno in particolare che pensi sia già abbastanza maturo.
Allora, io mi sono sempre presa tutto il tempo necessario per fare musica nella vita, infatti ci ho messo 25 anni per iniziare, anzi 24, per iniziare ad esibirmi. Sarà la stessa cosa anche con l'album, nel senso che essendo una cosa a me tanto cara, non voglio affrettare, voglio lavorarci con cura, con amore. C'è un aspetto per me nuovo che sarà quello di un arrangiamento che finora, appunto, chi mi segue dal vivo ha potuto sentire tutto in una forma iperessenziale, cioè voce ukulele. Nel caso dell'album voglio collaborare con altri musicisti, ci sto ancora lavorando, sto scegliendo i suoni giusti, i timbri giusti, però quello che intendo mantenere è comunque questa essenzialità e al centro la melodia, i testi e la voce. Diciamo che i brani sono una decina, sto ancora valutando esattamente quali inserire e quali no. Ci vorrà un po' di tempo, però il risultato credo sarà qualcosa in cui mi riconoscerò, perché se non mi riconosco in qualcosa non la faccio certamente uscire, non la condivido con il mondo.
Allora, sei stata abilissima nel aggirare la domanda, però insomma no, alcune cose ce le hai dette, va bene, allora rispettiamo insomma questo processo che è ancora in fieri, per poi scoprire i brani quando sarà il momento giusto, ti chiedo però se in quest'estate tu ti esibisci.
Allora, in realtà mi sono presa un attimo di pausa, anche per rivedere parzialmente forse la formula nella quale mi esibisco. Sicuramente rimarrà solista voce ukulele, però anche lì sto cercando di aggiungere degli elementi che valorizzino quello che sto facendo. Riprenderò invece a settembre con con parecchie cose carine, alcune sono sulla scia di musicultura, altri sono festival sulle voci femminili. Diciamo che il tema della femminilità per me è molto importante e sto cercando e ho già trovato dei contesti in cui questo tema venga fuori particolarmente. Ci sono in particolare due date a cui tengo,
Sì.
una a settembre insieme alla Lele Orchestra, un'orchestra tutti di ukulele farò un'apparizione all'interno di una rassegna che si chiama Donne in Canto, e poi invece a dicembre dovrei approdare al Teatro Gerolamo di Milano, sempre con uno spettacolo in collaborazione con un'altra cantautrice che si chiama Patrizia Cirulli.
Ah sì, la conosciamo. Ci fa piacere che tu vada al Gerolamo, molto bello. Poi magari ne parleremo specificamente quando si avvicina la data.
Assolutamente.
Allora, Elena, ci fermiamo un attimo, ascoltiamo un tuo brano e poi riprendiamo a parlare dei tuoi libri, quelli che, insomma, dei tre libri che ami di più,
Del
almeno
cuore.
in questo momento.
Sì.
Son venuta qua per fuggire dall'inverno, come se fosse vero che all'inferno non fa freddo. Mi han chiesto: ma che cosa ci fa qua una ragazza dalla pelle bianca, come se fosse vero che all'inferno il pettegolezzo stanca. In realtà qui vogliono tutti la verità, è solo che non è sempre piacevole. Qui c'è chi ha ammazzato la gente, chi non ha fatto niente. Rispondere mi piacque assai, far sentire un po' la voce, come se fosse vero che all'inferno tutto è atroce. Ridendo dissero: bimba mia, ma perché cosa sei venuta? Lo sai che qui la tua bella voce sarà muta. In realtà dice la verità, è solo che mentire è più facile. Qui c'è chi ha ammazzato la gente, io non ho fatto niente. Ormai lo stupore attorno a me mi obbligava a spiegare perché una ragazza all'inferno fosse voluta andare. Temetti di deluderli così, più banale del previsto. Ma dissi solo ciò che avevo visto nella vita mia. In realtà io vidi solo l'inverno e questa noia dura in eterno. Qui c'è chi ha ammazzato la gente. Beh, sono morta di niente.
Siamo tornati con Elena Mill in collegamento con noi per Letti e Lettini, la trasmissione dedicata alla lettura dell'estate di Radio Popolare. Dopo averci raccontato un po' del suo percorso, del suo lavoro e anche dei riconoscimenti importanti che ha recentemente ottenuto per la sua musica, siamo a chiederle, appunto, come dicevamo prima, un suggerimento di lettura per quest'estate, scegliendo tre titoli che le piacciono particolarmente. Possono essere vecchi, nuovi, non ci interessa, sono i tuoi libri.
Sì, allora, premetto dicendo una cosa tristissima, ovvero che non sono una grande lettrice, ma non perché non mi piace leggere, mi piace tantissimo, proprio perché mi piace tanto, ci metto secoli a finire un libro perché torno sulle frasi, quindi la quantità non è mia amica, ma forse la qualità, chi lo sa. Io sono legatissima in generale alla narrativa, ritengo che raccontare storie sia un metodo potentissimo per far arrivare messaggi anche molto importanti, e tre libri del mio cuore sono dei grandi classici. Parto col più recente, Cecità di Saramago, che per me ha segnato veramente, è uno di quei libri che mi hanno cambiato la vita letteralmente.
Immagino, quando l'hai scoperto?
L'ho scoperto in piena adolescenza e diciamo che è uno di quei libri che ho letto e riletto, e quando mi chiedono una lettura è la prima che mi viene sempre in mente, perché è veramente uno di quei libri che mi hanno fatto guardare al mondo in modo completamente diverso e anche alla mia stessa esperienza di vita.
Molto interessante che arrivi, insomma, da un artista ancora molto giovane, un suggerimento di questo tipo mi sembra molto bello. Qual è il secondo?
Il secondo è Il processo di Kafka, e amo tantissimo anche la trasposizione cinematografica di Orson Welles, che però prende delle libertà. Credo che siano bellissime entrambe e possa essere arricchente leggere e poi guardare.
Allora, Il processo di Kafka non è esattamente una lettura, come dire,
estiva.
Può essere. Ah no, no, io non faccio queste distinzioni, ci mancherebbe altro, ma non è esattamente, dico, una lettura che verrebbe immediatamente da associare, no, a un percorso musicale come il tuo, ma immagino che anche qui, se ci racconti come lo hai trovato, lo hai scoperto, ci apparirà tutto chiarissimo.
Allora, io l'ho scoperto mentre andavo ancora all'università e stavo attraversando una grandissima crisi, sempre riguardo all'università, e poi fra l'altro era appena passato il Covid, quindi anni comunque complicati, e niente, me lo leggevo in metropolitana e lo leggevo soltanto quando andavo in metropolitana. L'esperienza è stata probabilmente amplificata da questo metodo di lettura, perché come in tutto ciò che scrive Kafka, diciamo che la società di massa entra e plasma i suoi racconti, e leggerlo mentre sei inserita in questo contesto pieno di persone, ma anche estremamente solitario, aggiunge all'atmosfera.
Insomma, che immagine potente, brava Elena, grazie di averlo. Penso che Kafka sarebbe stato strafelice di sapere che una ragazza come una musicista come Elena Mill ha letto Il processo in metropolitana, associandolo alla solitudine quando sei in mezzo agli altri. Credo proprio che sarebbe stato fierissimo, anche perché allora le metropolitane non c'erano, e quindi insomma, avrebbe certamente apprezzato l'immagine che ci hai restituito. Veniamo al terzo titolo.
Il terzo titolo sono i 60 racconti di Dino Buzzati, che io invece ho letto finalmente d'estate questa volta. Essendo racconti, si leggono in fretta, ma Buzzati riesce a colpire nel segno e lasciare un'impronta permanente anche scrivendo poche parole. E anche questi racconti mi hanno veramente plasmata. Ho iniziato, essendo tanti, essendo un libro che in realtà, appunto, è composto di storie brevi, ma è abbastanza lungo, l'ho letto negli anni in realtà, non l'ho letto tutto di fila, proprio per far depositare il peso anche di quello che scrive Buzzati, e niente, una delle letture più significative sempre per me.
Molto bello, sì, Buzzati, insomma, non perde mai di interesse, di attualità. Sono tre consigli di lettura di grande importanza, e ti ringraziamo perché, insomma, sono certamente letture che molti vorranno ritrovare o trovare nel caso in cui non le abbiano mai fatte. Ti ringraziamo ancora per il tuo tempo, come dicevamo all'inizio, e ti aspettiamo ovviamente ai microfoni di Radio Popolare per parlarci di tutto quello che succederà nel tuo futuro, a cominciare dalle prossime date dei tuoi spettacoli. Va bene?
Con grande piacere, grazie mille, grazie a te.
Un saluto, a presto.
È proprio una brava ragazza, va sempre a letto presto la sera, a pranzo lei si porta una mela, ma come fa? Si vede che lei viene da fuori, felice nel suo vestito a fiori, nel portafoglio foto a colore, ma come fa? Ma cosa avrà di speciale che quando passa la guardano camminare su un viso troppo bianco, il trucco sta male. Ma cosa avrà di speciale che quando con un sorriso ti cambia l'umore? È pioggia in primavera, comunque leggera. È proprio una brava ragazza, se c'è un rumore scende a vedere, si offende se le offri da bere, ma come fa? I passi stretti 10 in un metro, con i capelli scuri all'indietro, che sembra trasportare qualcosa di lieto. Ma come fa? Ma cosa avrà di speciale che quando passa la guardano camminare, che sembra caduta dal cielo, ricoperta di zucchero a velo. Ma cosa avrà di speciale che quando con i tacchetti a spillo fa rumore, tutti stanno fermi mentre lei ti sfiora appena vola via. Coperta di zucchero a velo, ma cosa avrà di speciale che quando con i tacchetti a spillo fa rumore, tutti stanno per me mentre lei ti sfiora appena vola via.
Buongiorno e bentornati a Letti Lettini, il programma estivo di Radio Popolare in cui in ogni puntata parliamo con una libreria indipendente, ci facciamo raccontare la sua storia e poi chiediamo 3 consigli di lettura per l'estate. Oggi siamo con Barbara Bevilacqua della Libreria Che Non C'è a Stifone, un comune di Narni in Umbria. Ciao Barbara, grazie per essere con noi.
Ciao, buongiorno a tutti, grazie per l'invito.
Allora, innanzitutto volevo chiederti, perché la tua è una libreria super particolare, che è un po' come, mi è stata raccontata un po' come una leggenda semiurbana che c'è di questa libreria infilata di fianco a un fiume. E volevo raccontarti, chiederti come ti è venuta l'idea di aprirla e come l'hai creata, un po' la storia.
Allora, sì, la libreria si chiama la libreria che non c'è perché non è sempre aperta, non c'è nel senso che spesso si è chiusa, in estate invece è sempre aperta. Nasce in maniera così molto, in realtà non lo so come è nata, nel senso che metterei un non so e ci aggiungerei anche non lo so ancora,
Ah,
perché è
ok.
iniziato quasi un po' per gioco e un po' diciamo, per necessità, perché avevo svuotato delle cantine e una casa che dovevo liberare e avevo tanti libri che non entravano più in casa perché ce n'erano già ancora tanti. E avevo a disposizione questa piccola torre qui a Stifone, che è appunto una frazione del comune di Narni, che si affaccia sulle rive di questo fiume Nera, che fa parte è oggetto di turismo di massa, sempre di più perché è molto instagrammabile, tutti vengono perché lo conoscono, è famosissimo su Instagram. E io ho detto, in un borgo in cui abitano 29 persone, non c'è nessun'altra attività commerciale, no? Cosa fare? Ho aperto questo piccolo spazio, di libri usati, già letti, come dico io, già letti, amati,
Quindi già
e ho iniziato così.
preselezionati.
Già preselezionati, no? Adesso va molto, ad esempio, nel campo dell'abbigliamento, il pre-loved, dicono, già amati. Ecco, vabbè, io mi piaceva l'idea di libri che erano già stati letti e anche appunto amati. E è iniziata quindi così, con un piccolissimo spazio che man mano poi si è ingrandito, perché prima era una sola stanza, poi sono diventate due stanze, poi siccome questa è una torre, nella stanza per ora, un'unica stanza superiore, ce ne sarebbe ancora un'altra da occupare, abbiamo fatto una sala lettura dove ci riuniamo mensilmente e leggiamo solo racconti. Quindi nasce un po' così, è stato tutto casuale. L'idea era anche creare uno spazio, diciamo, di lettura, quindi anche per lettori, quindi era proprio uno spazio, ho voluto creare proprio un ambiente che fosse bello per me, è stato proprio un atto quasi d'egoismo, mi viene da dire, che mi facesse anche stare bene poi quando, no, ci entravo, quando appunto sto lì a mettere a posto, a spolverare, a riordinare e anche a leggere. E poi ho scoperto man mano che piace molto alle persone che entrano. Sicuramente c'è un effetto sorpresa,
E beh,
perché
immagino.
credo che uno arriva in questo borgo che sembra disabitato, ma ripeto, è abitato, e uno vede che l'unica cosa che c'è è questa libreria, quindi entrano, c'è molto l'effetto sorpresa. Però c'è, secondo me, anche qualcosa che scatta poi quando uno entra e si aggira un po', no? Per questa esposizione di libri, perché sono messi anche in maniera particolare, disposti su tavoli, su console, piccole librerie, tutto molto fruibile. Scatta qualcosa che ha a che fare appunto con connessioni più profonde. E a volte è successo anche che si siano commosse delle persone,
Che
sembrano fosse
bello!
molto in imbarazzo, però vabbè. Ospita anche delle piccole mostre di artiste locali. Un'artista molto estrosa che ispirandosi al fiume, ha creato delle figure, rifacendosi a una mitologia minore che si chiamano Erigoni, che sono delle marionette fatte con metallo riciclato, dipinte tutte quante a mano una a una. Un'altra invece è una disegnatrice botanica che ha portato in libreria le sue tavole botaniche, anche queste molto coerenti con tutto il paesaggio naturalistico che qua è effettivamente molto affascinante.
Ok,
Ecco, la
benissimo.
storia, non so se ho detto la storia, però
No,
ecco,
no,
mi ha
ma hai
accontentato un
descritto
po'.
molto bene, credo restituisca molto il fascino del luogo che deve essere particolare. Quindi, quando parli della sala lettura, avevo guardato appunto questo caffè letturario
Sì, è
che
il caffè
avete.
letturario che abbiamo organizzato e collabora con me una giovane insegnante di filosofia e l'idea non è proprio un book club. Nel book club si crea sempre un po' l'ansia da prestazione se non ho letto il libro. Noi scegliamo racconti appositamente perché li leggiamo lì in presa diretta e li leggiamo con questa modalità, cioè ci sediamo a cerchio e il libro passa passa di mano in mano, quindi il racconto viene letto dalle voci, chi vuole, liberamente, ci sono a volte persone che magari non hanno gli occhiali e quindi non leggono.
Se la sento.
Però insomma è proprio una lettura circolare, è proprio riscoprire proprio il piacere della lettura, con i suoi tempi, con le sue voci anche, appunto non tutti, no, siamo più abituati a leggere ad alta voce, e c'è un piacere, devo dire, che rende poi quel gruppo lì che legge, che poi è sempre un po' diverso, cioè c'è uno zoccolo duro di persone, di fedelissimi, mm-hmm. che arrivano, però poi si possono aggiungere anche altre persone, è veramente una bella esperienza. In genere poi si conclude, perché comunque siamo in Umbria, sempre con un piccolo, diciamo, aperitivo, buffet, che poi a volte diventa anche cena, però insomma diventa un momento conviviale.
Sì,
ma
sì, di
credo
poter
che...
stare insieme.
Sì, è un modo, diciamo, bello anche appunto per riscoprire proprio il piacere della lettura.
Volevo anche chiederti, che l'hai accennato prima, appunto, chi è che passa per la libreria? Ci immagino siano comunque un gruppo di persone molto eterogeneo che si trova in questo posto particolare.
Sì, sì. Allora, cambia molto diciamo il passaggio, perché Stifone è appunto preso un po', tra virgolette, d'assalto dai turisti nella stagione estiva, quindi questo borgo in cui vivono 29 persone, d'estate arrivano tra le 40.000 e le 50.000 presenze, quindi è proprio un flusso enorme di persone che... da quest'anno è un po' più, come dire, contingentato, insomma, quindi d'estate arrivano tantissime persone, ovviamente non tutte entrano in libreria. Quelle che entrano in libreria, diciamo, sono molto molto variegate, alcune somigliano molto ai miei occhi, quantomeno, a persone che potrebbero stare, ad esempio, sulle rive di qualunque spiaggia italiana, mm-hmm. no? Perché talvolta sì. entrano persino in costume, col costume bagnato, perché qui, siccome si può fare il bagno, arrivano così. E quindi, oppure invece arrivano lettori, spesso in libreria arrivano i lettori, quelli cosiddetti lettori forti, che quindi arrivano già con delle richieste specifiche, pur essendo questa una libreria molto particolare, perché appunto ha solo libri usati, quindi però. Oppure arrivano, e questa è la cosa bella, dei giovani, che rimangono talmente affascinati anche da quello che c'è, che talvolta acquistano libri anche in ragione della loro edizione. Cioè, io a volte mi capitano delle edizioni molto vecchie, no? Ad esempio degli anni 20, 30, e se li portano come dei piccoli cimeli, come se fossero quasi oggetti d'antiquariato. E questo però a me dà molto divertimento, ecco, e incuriosisce molto. Perché l'oggetto libro è comunque un bell'oggetto.
Adesso che si sta avviando verso comunque una digitalizzazione molto presente anche con appunto i libri, l'oggetto libro prossimo sta riacquistando un sacco di fascino anche.
Sì, è più maneggevole e poi comunque ha quest'idea, ecco, forse la libreria adesso, mentre parlo ci sto pensando, che conferisce un po' di preziosità, sì. no, all'oggetto libro, sia perché appunto le edizioni un po' più antiche sono appunto in questa seconda saletta dove le persone arrivano e si rendono conto che appunto quegli oggetti lì, quelle cose misteriose piene di parole, di storie, così, hanno proprio un fascino, così, promanano fascino, e quindi insomma acquistano questi libri anche d'epoca.
Sembra molto bello. Adesso ti chiedo, quella che mi è stata detta forse è la domanda più difficile di tutta l'intervista, una canzone che vorresti ascoltare adesso, così poi la mettiamo.
Ah, allora, siccome sto parlando, guardando fuori dalla finestra, mi verrebbe in mente, vabbè, un cantautore da me amatissimo, però insomma non solo da me, forse Sulla strada di De Gregori.
Okay.
Perché? Perché è secondo me una bella metafora, ovviamente, del vivere, ma anche, secondo me, anche del leggere, dell'atto della lettura. Ci sono dei passaggi belli. Sì.
Allora adesso ascoltiamo Sulla strada di De Gregori.
Probabilmente deve essere strada, la vita lavorata per il tempo e il denaro e la casa costruita come un ponte su una cascata. un ponte su una cascata, e quel che vedi dai finestrini di questa macchina usata. È difficile capire cos'è, ma deve essere strada. E se quindi deve essere strada, ci deve stare chi ci cammina, e chilometri di passeggiata, e poche case sulla collina. E deve esserci acqua che piove, ci deve essere acqua che piove, per il fiume che porta al mare in fondo a questa vallata, che da qui non si vede granché, ma deve essere strada. E tu che parlavi una lingua da tempo dimenticata, dov'è che l'avevo sentita? Quando è che l'avevo scordata? La tua voce era alta, incredibile, oltre il suono della cascata, ed un cielo di zucchero nero e di carta stellata. Prometteva esperienza e mistero per tutta la strada. E c'era una porta segreta e un'uscita mascherata, sotto gli occhi di un leone di pietra e di una vergine chiacchierata. Usciti dalla notte dei tempi o da una pagina patinata, e c'era pianto e stridor di denti, ma poi la porta fu spalancata. E finalmente la banda passò a ripulire la strada. E finalmente la banda passò a ripulire la strada. Probabilmente deve essere strada anche la vita consacrata al tuo corpo e alle tue mani, e alla curva complicata che rasenta l'innocenza e l'abisso e la cascata, e che conosce l'invenzione prima ancora che sia inventata, e che conosce la canzone, conosce la strada, e che conosce la canzone, riconosce la strada. E che conosce la canzone, riconosce la strada.
Eccoci tornati a Letti Lettini, siamo con Barbara Bevilacqua della Libreria Che Non C'è di Stifone. Adesso ti chiedo 3 consigli di lettura per l'estate.
Allora, è una domanda complicata, però provo a rispondere, e rispondo diciamo anche guardando un po' quello che sono un po' ovviamente i miei gusti, ma anche riproponendo magari qualcosa di non nuovissimo, ma che secondo me andrebbe appunto riletto. Allora, una è un'autrice, è un libro che è andato molto di moda tantissimi anni fa, Le parole tra noi leggere di Lalla Romano, che è una scrittrice che io ho amato e amo moltissimo, che ha la memoria proprio come metodo, è introspettiva, ha tratti di spietatezza interessanti, è rigorosa, iconoclasta, insomma. A me piace molto, io lo propongo. Il romanzo è la storia di un rapporto complicato tra la mamma e un figlio. La mamma era lei, il figlio era suo figlio. Il secondo che propongo è Sandra Petrignani, anche qui un testo di qualche anno fa. Tra l'altro il testo che ho proposto prima, se non erro, vinse Lo Strega nel 69, più o meno in quegli anni là. Il secondo, questo che sto proponendo, di Sandra Petrignani, anni, che è la Corsara, che ha partecipato, è entrata in cinquina allo Strega, e è la Petrignani che parla della Ginsburg, che è secondo me una biografia innamorata che fa innamorare poi della Ginsburg, sia della Ginsburg direi, sia della Petrignani, che quando scrive le biografie delle scrittrici che ama è superlativa, non solo quando fa queste cose, però insomma è
in particolare
meglio di sé, sì, in particolare. E poi per ultima consiglierei io da Umbra, da Narnese, comunque da Umbra, una poetessa mancata pochi anni fa, che è Patrizia Cavalli, che insomma è una poetessa anche lei amatissima da me senz'altro, scrive proprio quasi come una mistica per certi aspetti, limpida, ironica e dissacrante. L'ultima raccolta, quella Vita meravigliosa, ha proprio nell'incipit, cioè nella copertina, quella bellissima poesia, no? Cosa non devo fare per togliermi di torno la mia nemica mente, ostilità perenne alla felice colpa di essere quel che sono, il mio felice niente. Questo è un mantra.
È bellissima,
me,
molto, molto
bellissima.
Bella.
E questa, ecco, i miei tre consigli vanno su queste tre scrittrici, poetesse, perché la Romano era anche poetessa. E anche la Petrignani, se non erro, ha esordito con qualcosa che aveva a che fare con le poesie.
Grazie mille. Ti chiedo come ultima domanda, cosa vorresti per il futuro? Per questa tua libreria, magari cosa vorresti fare in quest'ultima sala della torretta che manca? Cosa anche vuoi che le persone si portino via una volta quando ci passano?
Ma non lo so, forse un po'. No, mi piace molto l'idea dello stupore che poi fa innamorare della vita. Ecco, questo che è un po' aiutato molto dal contesto in cui siamo.
Sì, quindi che rimanga questa atmosfera di sorpresa e di scoperta.
Sì. Sì. Sì, è un giocosità anche.
Va bene, grazie mille. Ringraziamo Barbara Bevilacqua della libreria Che non c'è a Stifone, e Letti e Lettini torna settimana prossima.
That's what she said.